Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Lo avete già scoperto nella sigla, stiamo parlando di Incipit, un nuovo programma di Radio X affidato alle cure di Giovanni Follesa, che saluto. Ciao Giovanni.
Ciao Sergio, grazie.
Allora, un programma per parlare di libri fatti in Sardegna, ma soprattutto per parlare di scrittori sardi.
Sì, l'idea nasce proprio da questo, dal fatto che in Sardegna ci sono tantissimi editori, ma ancor di più ci sono tantissimi scrittori che scrivono bei libri, divertenti, curiosi, appassionati e che quindi hanno così la necessità anche di raccontarsi, e quindi da questo siamo partiti, insomma.
Ecco, tutto è iniziato con quest'idea, diciamo che anche abbiamo circoscritto un po' l'ambito della letteratura che più ci interessa, che è quella della narrativa.
La narrativa, sì.
E allora, in ogni puntata di questo nuovo programma di Radio X affidato a Giovanni Follesa, Giovanni incontrerà due scrittori, tra loro spesso molto diversi, e con loro converserà, parlerà del loro amore per la scrittura, per la lettura ovviamente, che è sempre uno dei presupposti, e poi anche dell'ultimo nato delle loro creature letterarie. Allora, iniziamo questa nostra bella avventura con il primo scrittore che io affido alle tue cure, Giovanni.
Grazie. Allora, il primo scrittore di oggi, con il quale poi inauguriamo anche la trasmissione, è Giampaolo Cassita. Ciao Giampaolo e benvenuto.
Ciao a te e a tutti quanti gli ascoltatori.
Grazie. Il tuo libro, il tuo ultimo libro, diciamo così, si chiama Dolci Sante e Marescialli. Poi ne parleremo, però la prima cosa che si nota subito, anche se siamo in radio, è la copertina. È veramente super, molto glamour, molto pop anche. Chi l'ha scelta? Sei un appassionato anche d'arte? Come nasce?
No, allora, questa il merito, devo dire, è una delle poche copertine che io non ho scelto. Perché è stato Riccardo Mostallino quasi a obbligarmi, perché io avevo un'altra idea, l'idea di mettere una foto di Grand Hotel, del vecchio Grand Hotel, nel libro si parla di questo, oppure di una tipo vacanze romane con una donna in Vespa, eccetera. E invece lui ha pensato di giocare sul titolo Dolci, Sante e Marescialli, quindi questa storta di Santa Rita pop con una bella ciambella
che viene poi anche di mangiarla.
Sì,
a un certo
sì, esatto.
Punto,
il risultato devo dire che è ottimo, quindi mi pento e mi dolgo di non aver scelto io la copertina.
Confermo che è molto, molto attraente, molto attrattiva come copertina. Certo. Senti, ma Dolci, Sante e Marescialli, di che cosa parla?
Allora, Dolci, Sante e Marescialli è un libro che è un'evocazione, tutto sommato è un gioco di scatole dentro tantissime altre scatole. Anche il titolo ricorda moltissimo Pane, Amore e Fantasia, volevamo partire da questa idea, insomma, e quindi questo è stato poi il Dolci, Sante e Marescialli. È una storia ad altri tempi. Di quando ancora non c'erano tantissime cose, volevo un libro, volevo scrivere una storia senza rumori, senza quei rumori di fondo che oggi abbiamo, che sono quelli dei telefonini, di internet, di quel gracchiare di tante cose. Era fare un disco pulito, ecco, in questo senso, quindi fare un libro pulito.
E questo infatti si vede, infatti era una mia curiosità, perché leggendolo in effetti si fa un tuffo nel passato. Siamo negli anni 50.
Siamo nel 57.
Nel 57, sì. In un paese, in un borgo quasi che non esiste, che ti sei
no, non esiste, potrebbe
inventato.
Essere in qualsiasi
potrebbe
parte
essere
d'Italia.
In qualsiasi parte d'Italia, esatto. Però la cosa bella è che è un romanzo corale, se così possiamo dire. Ci sono tanti protagonisti, tanti personaggi che ruotano attorno alla santa, diciamo così.
Sì.
E poi l'altro aspetto è che appunto c'è molto dialogo, cioè si ritrova la vita dentro questo borgo, dentro questo paese, che è un po' quello che forse noi oggi abbiamo perso da un
esatto,
certo punto di
esatto.
vista.
Esatto, ci sono dei riferimenti anche chiari, quando per esempio il segretario, mi sembra, del vescovo a un certo punto dice al telefono a Donna Matilde: sai, io non sono abituato a parlare al telefono, mi piace molto di più parlare a voce, insomma,
di persona,
guardarvi in
certo.
faccia. Ecco, questo è un'accusa velata, insomma, in senso buono, al mondo in cui ci circonda oggi, dove ormai non parliamo neppure più, perché ormai lavoriamo solo di WhatsApp. Quindi ecco, questa era una cosa che a me metteva paura, quindi ritornare a questo era molto bello,
e questo bella veramente traspare molto, quindi questo, certo, è molto interessante anche come tipo di approccio, perché poi ovviamente anche la scrittura di un libro o di un racconto, di una fiaba quasi verrebbe da dire, perché poi insomma è un racconto molto, è un romanzo breve da un certo,
sì,
punto di vista,
lungo,
o un racconto lungo, dipende da come lo si vuole guardare,
certo,
e che si legge con molta facilità perché è veramente divertente da questo punto di vista. Ecco, però ritornando al discorso dei social, si vede tantissimo che c'è una fuga quasi da questa situazione qua.
Ma sì, i social del vecchio paese, che è Roccabuieda, ma potrebbe essere la provincia italiana, era la piazza, i bar, no? Una volta era questo, ci si incontrava e ci si diceva delle cose, le ho vissute anch'io, anche se in maniera minore, però dico, il sociale era quella piccola, qualcuno dice la paesitudine, che ormai manca, cioè quel conoscersi tutti. Oggi per conoscerci, cioè, diciamo, siamo amici su Facebook, che non è la stessa cosa che di essere amici davvero.
Capita che ci si vede al bar e non ci si riconosce neppure.
No, assolutamente, anche perché uno c'ha 4-5 mila amici, quindi insomma,
diventa
Roccabuieda ci sono solo pochissime persone che si conoscono tutte.
Un altro aspetto curioso del racconto, insomma, ma possiamo dire qual è la causa scatenante poi di tutto il racconto, ti va?
Sì, certo, assolutamente, dai. Sì. La causa scatenante è un gioco, anche questo è un riferimento, ci sono alcuni riferimenti letterari molto chiari, uno è a Camilleri per esempio, quindi la scomparsa di Patò, il Camilleri non di Montalbano, ma quello che lui ama fare, la scomparsa di Patò e la concessione del telefono. Cioè a un certo punto l'idea che in un piccolo paese dove veramente non succede nulla, dove tutto...
Una mattina
succede che arriva una bolla papale, insomma, dal Vaticano, quindi da Roma, quindi una cosa importante, e dice: guardate che la festa della vostra santa, che si fa il 22 maggio in quanto Santa Rita, viene spostata al 9 settembre. Viene spiegato anche il perché, ma questa cosa, come dire, viene presa non benissimo da alcune persone del paese, perché come al solito la maggioranza silenziosa non parla, insomma, però ci sono alcune persone che invece non sono d'accordo su questo, e poi scopriremo piano piano il perché. Ognuno ha le sue motivazioni,
che ovviamente queste non le sveliamo, ma rimandiamo alla lettura del libro. E sempre su questo aspetto, poi alla fine ci ho visto anche una cosa, perché c'è questa sorta di, per alcuni dei personaggi del libro, c'è anche questa sorta di ribellione, che è un po' la condizione della Sardegna rispetto a questa bolla papale. Vorrebbero contrapporsi a questa, che è un po' quello che viviamo anche nella quotidianità, nel senso che molte volte subiamo delle scelte e non sappiamo mai come comportarci, se
esatto,
ribellarci oppure se accondiscendere a quello che ci viene imposto, ed è un po' forse il destino della Sardegna. Non so qual è il tuo punto di vista da questo.
Beh sì, però nel libro c'è un'arte che ormai è scomparsa, quell'arte che qualcuno parlava di l'arte democristiana, cioè quello di poter arrangiare. In Italia si fanno le leggi, ma si fanno sempre le leggi perché ci sia qualche scappatoia alla legge che si costruisce. Ecco, Donna Matilde incarna questo italiano medio che dice: io non mi... sì, mi ribello anche alla bolla papale, però devo trovare una soluzione. È un po' quello che anche in Sardegna è fatto un po' così, insomma, no? Se vogliamo fare un attimo questo passaggio.
Facciamolo.
Il passaggio qual è? Che in Sardegna tutti ci ribelliamo, però stiamo tutti alla ricerca di una soluzione che poi non si capisce bene quale sia, insomma, no? Se l'indipendentismo puro, che poi bisognerebbe chiedersi qual è l'indipendentismo puro, che cos'è? Oppure insomma riuscire a trovare una soluzione con i partiti, magari, o con i governi italiani esterni. Anche a Roccabuieda si vive un po' questo atteggiamento, anche se la politica c'entra poco, se non in maniera simpatica.
In maniera molto leggera, insomma.
Sì, in maniera molto leggera. C'è questo gioco del sacro e profano che campa in tutto il libro, insomma, che a me piaceva. Quindi, più che la Sardegna, io riterrei che io volevo scrivere una storia di provincia, ecco, quindi più una provincia italiana, dove ancora i peccati della provincia si vedono ancora.
E si vedono tutti, ma,
certo,
ma perché appunto questo salto nel passato. Al di là di quello che ci siamo detti, voler raccontare una storia lenta con altri ritmi, ci sono anche altri motivi nell'individuazione di questo periodo storico, o è semplicemente quello che ci hai raccontato prima?
No, perché io amo moltissimo quel periodo. Allora, nel 57 si è sposata mia madre, quindi mia madre era un amante di Sanremo, amava moltissimo le canzoni, quel periodo me la raccontava quasi con enfasi, la possibilità di avere un disco, insomma, no? Quindi a casa mia sono passati, abbiamo avuto il Grishenko, il Geloso, insomma, il vinile. Quindi questa storia mi ha sempre affascinato moltissimo, quindi volevo ritornare là dentro.
Quindi ti ha intrigato così, insomma, certo. Sei ritornato a questo. Gianpaolo, prima, quando stavamo parlando prima, ci dicevi che tu sei uno scrittore, ti ritieni uno scrittore perché comunque hai tante pubblicazioni, hai anche dei premi importanti come il premio Zieri, al quale hai partecipato e hai anche appunto vinto. Per vivere fai altro.
Sì, certo.
Ok, oltre che scrivere. Che cos'è per te la scrittura? Che cosa rappresenta? Quale parte occupa della tua vita? In che momenti riesci a scrivere? Ecco.
Allora, la scrittura è l'espressione più alta della bellezza, secondo me. Cioè, quello che per Michelangelo poteva essere scolpire il David, o per Picasso disegnare la Guernica, immagino. Quindi, scrivere... estraniarsi un po' da tutto e da tutti per costruire qualcosa, probabilmente per se stessi, perché poi si dà agli altri. Quando si scrive, il tempo io ne ho pochissimo, però lo utilizzo quasi tutto per scrivere, anche in treno, insomma, viene ormai, per fortuna, ecco, se ritorniamo un attimo al futuro più che restare al passato, abbiamo degli strumenti che ci aiutano, come i computer, anche gli stessi
apparecchi elettronici, eccetera.
Quindi ci aiutano. Quindi scrivere è esistere e comunicare, è una cosa molto bella, è l'espressione della bellezza.
Assolutamente, una necessità, come dicono sempre gli scrittori, lo dico anch'io. Senti, tre qualità della tua scrittura, come la definiresti, se dovessi trovare tre aggettivi che così possono incuriosire anche i nostri ascoltatori?
Ma tre aggettivi, bisognerebbe vedere che cosa ho scritto, nel senso che ci sono stati due primi romanzi sull'Asinara, quindi sul discorso del silenzio del mare, quindi io ritengo che uno dell'aggettivo è la scoperta, il conoscere, il navigare, insomma, in senso lato. Poi ho scritto anche un libro sui sequestri di persona, quindi un saggio, quindi anche la curiosità di scrivere e di capire che cosa è successo. Gli ultimi libri sono un po', alcuni sono politici, quelli sul sequestro Moro, la strage di Bologna, insomma, quindi c'è stato questo passaggio, e infine c'è stato il passaggio anche della vita di Padre Morittu, che mi ha aiutato a comprendere alcuni passaggi di Gerusalemme.
Gli ultimi sognano a colori.
Ecco, io credo che anche l'impegno e la passione sociale, insomma, sia una terza strada che amo percorrere.
Ok. Gianpaolo, il programma si chiama Incipit, quindi noi chiediamo, insomma, a tutti i nostri ospiti
di congedarsi con l'inizio del proprio libro.
Esatto. Mi congedo, quindi. Di primissimo mattino Matilde Serrau si presentò al portone della caserma dei carabinieri, che trovò incredibilmente chiuso. Bussò, usando il battacchio, sino a che l'appuntato Marceddu non aprì esitante, e trovandosi la donna di fronte pensò si trattasse di cosa grave, anzi gravissima.
E questo era Dolci, Sante, Marescialli di Gianpaolo Cassitta, edizioni Arcadia. Thank you. Come in ogni puntata di Incipit abbiamo un appuntamento fisso, che è quello di ascoltare i librai della Sardegna. In questo caso abbiamo Elia Cossu, che ci parla dal Ghero, dalla libreria.
La libreria è la libreria Cyrano, che è una libreria mista, che ospita al suo interno la vendita dei libri, ma anche una piccola vineria. Quindi il nome completo è Cyrano Libri, Vino e Svago.
Benissimo Elia, benvenuto a Incipit. Allora, noi abbiamo questo appuntamento per chiedere ai librai quali sono le novità editoriali del panorama sardo e soprattutto per consigliarci un libro, una buona lettura di uno scrittore sardo. Prego.
Allora, il libro che volevo consigliare è una lettura un pochino anomala, nel senso che è un libro fotografico. Il libro è I luoghi gramsciani, ieri e oggi, 2017, un libro fotografico appena pubblicato dalle edizioni Sotter, ed è un libro che ripercorre i luoghi e la vita di Antonio Gramsci attraverso una serie di fotografie che sono state esposte a Ghilarza in un contesto fotografico e che ricostruiscono i luoghi di Gramsci oggi. Un volume splendido, come Sotter sa fare molto bene, con un'attenzione molto marcata sulla qualità dell'oggetto anche.
Perfetto, chi sono i curatori di questo libro?
I curatori sono l'associazione Subalattu, il comune di Ghilarza e l'associazione per Antonio Gramsci di Ghilarza. I fotografi sono nella maggior parte dei casi fotografi dilettanti, quindi non professionisti della fotografia.
Perfetto.
Ma che hanno comunque dato uno sguardo davvero spettacolare alla vita di Gramsci.
Perfetto, ringraziamo Elia Cossu della libreria Cyrano Libri, Vino e Svago di Alghero. Grazie Elia.
Grazie a voi.
Secondo ospite della puntata odierna di Incipit è Adalai. Adalai è una persona molto conosciuta a Cagliari, è trascorso nella pubblica amministrazione come dirigente, però di recente ha iniziato a scoprire anche la passione per la scrittura. Benvenuta Ada.
Grazie.
Il tuo libro, il tuo romanzo anzi, ha un titolo molto importante: La straordinaria storia di Francesca Sanna Sulis, donna di Sardegna. Ma chi è questa Francesca Sanna Sulis? Ce la racconti? Ce la fai scoprire?
Certo, è una donna che mi ha colpito già da tanti anni. Tanti anni fa io avrei voluto scrivere, poi lavoro un po' e tanti impegni non mi hanno consentito di farlo, ma la storia è così bella, il racconto di questa vita è così affascinante e lei è un personaggio purtroppo dimenticato, tutto da riscoprire, che peraltro ha fatto invece tanto bene alla Sardegna e che può essere davvero un esempio per tante persone di come davvero si possa fare tanto per la nostra isola.
Ma quando è nata? In che periodo storico siamo? Ecco, cerchiamo di inquadrarla così la conosciamo meglio.
Certo, lei è del 1716. Siamo in realtà in un secolo che si apre con l'illuminismo a tante esperienze e lei come donna usufruisce di questa grande apertura perché riesce davvero con il suo talento ad emanciparsi con l'aiuto di due grandi figure. La terza verrà poi dopo nella sua vita, che sono il padre e il marito, queste grandi figure che la capiscono e le danno la possibilità davvero di esercitare due grandi talenti, che sono quello di imprenditrice e quello di stilista, quindi anche una grande vena artistica. In più, il suo grande modo di essere donna completa è quello di esercitare sia in famiglia che nel sociale una grande sensibilità verso le donne e i giovani, che aiuterà tutta la vita davvero a diventare degli uomini e delle donne diversi, colti e formati, che diciamo da lei riceveranno questo grande dono del lavoro che come allora, come adesso, mancava anche allora.
Sì, devo dire che da questo punto di vista in effetti Francesca Sanna-Sulis appare come una donna straordinaria, perché poi insomma lei nella Cagliari di quel periodo riesce a fare delle cose molto particolari, innanzitutto perché è donna, no?
Certo.
Ecco, che cosa fa nello specifico?
Allora,
entriamo un po' nel dettaglio.
Certo. Allora, innanzitutto lei vive in tre località della Sardegna, perché vive, è nata a Muravera, vive a Muravera tutta la sua fanciullezza e là ha le sue aziende agricole. Poi a Quartucciu, dove nei possedimenti della madre, specialmente nella cittadina di Quartucciu, lei fonda i suoi laboratori, i laboratori dove appunto lei farà la seta con il gelso che coltiva a Muravera. E poi a Cagliari. È una castellana, è una nobildonna oltretutto, quindi sposa oltretutto un grande della, diciamo, della, anche della politica di allora, il marito del giuriconsulto del re, Pietro Sannalecca, più famoso di lei allora certamente, che va a Torino e la porta a Torino, e da lì inizia anche tutta la sua avventura nella penisola tra Torino e Milano. E a Cagliari lei mette su gli atelier di moda, che allora erano davvero inesistenti, non c'era, la moda non aveva ancora fatto il suo ingresso come grande made in Italy, che invece lei farà.
Se non sbaglio lei organizza anche proprio delle sedute, delle sfilate di moda,
certo,
ricche di colori, certo, di persone che partecipano felici, insomma sembra quasi la contemporaneità. Quasi una Valentino Dolce Gabbana dei giorni nostri, no?
È vero, proprio il made in Italy, il made in Sardegna, anche perché insomma lei era sarda, e con i colori della sua Sardegna, che un po' nel libro si ritrovano, perché tanti colori dal rosso al dorato dei costumi sardi, ai colori di Cagliari, l'azzurro, il verde delle chiese, delle cupole, l'azzurro del mare, insomma nelle sue sete e nei suoi disegni lei metterà tutto questo. In realtà la sfilata di moda, che io continuo a dire la prima, perché non ne ho trovato, anche facendo ricerche altre nella storia. Allora ricordiamoci che certo una ragazza non sfilava, era insomma la ragazza che sarebbe stata considerata male, e invece lei con la sua nobiltà, era molto stimata, riesce a far passare anche come un mestiere normale quello della modella, che in realtà poi invece nascerà anni dopo. Lei lo fa già, lei la sua sfilata l'ha fatta in Sardegna, la rifarà a Milano, vedremo poi con la terza grande figura maschile che sarà il Conte Giulini, che è una grande figura milanese, e la rifarà a Milano nei suoi atelier, diventerà socia di Giulini, e ricordiamoci che infatti a Milano, vicino all'Ario, c'è una grande rotonda intitolata a lei, a Cagliari ancora c'è nessuna strada,
purtroppo no. E tra le tante cose che lei ha fatto, insomma, leggendo il romanzo, questo romanzo storico, si scopre anche che fu la prima a creare queste sorte di scuole professionali,
certo,
per le persone, per le donne, le ragazze che lavoravano con lei. E poi assistette anche, anzi forse contribuì anche alla cacciata dei piemontesi,
certo,
in qualche modo, vero?
Certo. Quindi, sì, allora,
leggenda o storia?
No, ecco. Allora è tutta storia, è condita da qualche verosimiglianza, anche se sto trovando delle prove su questo. E andiamo per gradi. Innanzitutto che fosse una donna molto avanti nella sensazione, nella certezza che l'istruzione emancipa chiunque, è vero, perché anni dopo la sua creazione di queste scuole professionali, che come scuole professionali anche queste sono le prime in Italia, le scuole professionali non esistevano nel 1700, un po' la scuola lavoro di adesso, ma fatta davvero sul luogo, creando grandi aziende non grandi aziende. E poi oltretutto lei cerca con il viceré, questo è storia perché c'è una lettera del viceré che la ringrazia di questo suggerimento, le famose scuole primarie per tutti, anche per i bambini di strada, i famosi bambini di strada. Lei ebbe infatti dal re un diploma di benemerita dell'istruzione, e questa è storia. E così come diventa storia anche il fatto che lei abbia contribuito, diciamo, alla cacciata dei piemontesi, perché il suo salotto, che in quel momento era uno dei più grossi salotti di Cagliari,
più frequentati,
e più
insomma.
Frequentati, era sicuramente frequentato per esempio da Giovanni Mariangioi, con cui lei battezzò insieme, questo è un atto che abbiamo trovato da poco, un bambino, quindi si conoscevano bene, erano proprio amici, e quindi è molto verosimile che le famose sedute dei carbonari di allora, diciamo,
ci tenessero
a casa sua, sicuramente anche perlomeno a casa sua, perché lo sappiamo che poi furono proprio i nobili, infatti, di quel periodo, certo. No? Che lottarono per l'indipendenza della Sardegna.
Senti Ada, ma dove si trovano queste informazioni? Come hai fatto poi a scrivere questo libro? Dove ti sei informata? I documenti, dove li hai recuperati? Insomma, scrivere un romanzo storico è comunque una cosa impegnativa.
Certo, molto impegnativa. Certo, non puoi scrivere cose che non siano vere, perlomeno non verosimili. Allora, innanzitutto io devo tutto a Lucio Spiga. Lucio Spiga è il grande giornalista che ha pubblicato un primo libro di atti proprio, cioè ha raccolto, lui ha fatto delle ricerche, e lui è un discendente di Francesca Sannazzolo, si è innamorato prima di me della figura di questa grande donna e ha voluto fare queste ricerche che ha pubblicato in un libro, un saggio, dove pubblica proprio ad uno tutti gli atti che ha trovato. E non solo, ma fa, e questo è importante, da suo discendente, varie interviste a tutte le donne del popolo che ricordavano questa figura, le loro nonne, tramandata dalle loro nonne, e pubblica anche tutte queste interviste, quindi io mi sono trovata a mezzo lavoro già fatto, nel senso che le ricerche erano già quasi fatte, ho completato io con qualche ricerca e con l'aiuto appunto di tutta la storia che in quel periodo si svolgeva a Cagliari eccetera, ho cercato di ricostruire una vita, la sua vita, anche appunto con qualche volo pindarico, però sicuramente molto verosimile. Per esempio, alla fine ho trovato un vestito
bellissimo,
non so se fosse suo, ma era un vestito della prima metà dell'Ottocento, quindi quando lei era ancora viva, un vestito di una nobil donna cagliaritana, abbiamo anche di Anna Ledda, una signora che proprio colleziona questi vestiti antichi, e di una nobil donna di stampace alto di quel periodo, abbiamo la signora Ferrelis,
e quindi tu presupponi che possa essere una sua creazione,
perlomeno era è verosimile che la seta che lei in quel momento aveva, lei un po' il monopolio della seta a Cagliari, aveva gli atelier a Cagliari, le nobil donne sicuramente si vestivano da lei, e questo bellissimo abito nero di una seta impalpabile, meravigliosa, purtroppo un po' tarlata perché adesso ha tanti anni, ma è una meraviglia, e questo vestito è stato un regalo per farmi capire che davvero quei vestiti erano così.
Bene, senti, un salto ai giorni nostri, un salto al contemporaneo, sì. Quello che Francesca Sannazzulis ha realizzato nel Settecento e poi all'inizio dell'Ottocento, oggi lo avrebbe potuto fare con altrettanta facilità? O insomma, la condizione della donna oggi credo che sia importante parlarne, visto il tema del libro,
certo.
Del tuo libro.
Allora, certo, adesso le donne hanno più possibilità sicuramente di manifestare il proprio talento, di manifestare quanto hanno dentro, studiando di più ed avendo la possibilità di fare tutte le professioni, sono aperte a tutte le professioni. Purtroppo in questo momento c'è meno lavoro, quindi meno possibilità anche di creare. Ecco, lei creava, lei ha creato dal nulla tante cose. Però sicuramente questo dà la possibilità di pensare che anche le donne di adesso hanno la possibilità di manifestare i loro talenti in due grandi temi. L'agricoltura, che non esiste quasi più in Sardegna purtroppo, e invece l'agricoltura può diventare, per esempio anche col gelso, voi sapete che la seta adesso, che non si usa quasi più per i vestiti ma si usa per tanti altri usi, molto importanti anche nella medicina, addirittura nelle tecnologie moderne, nella fibra ottica, insomma, voglio dire, sono tutte cose che adesso sono importanti, e la seta per esempio potrebbe diventare un bagaglio di lavoro proprio, di economia. Qualche donna ci sta tentando, ecco, lì sta un po' la politica mandarla avanti queste possibilità.
Siamo comunque sicuri che sicuramente anche altre Francesca Sannazzulis, certo, si possano ritrovare nel tempo contemporaneo. Ada, noi abbiamo questa abitudine, chiediamo ai nostri ospiti di chiudere l'intervista e di salutarci leggendo l'incipit del loro romanzo, quindi a te la parola.
Lo faccio volentieri. Sono nata a Muravera, un paese della Sardegna sudorientale, immerso nel verde dorato di campi coltivati e con il mare sullo sfondo. Murera, un sogno. Era l'11 giugno 1716. Dalle finestre della bianca e ariosa casa padronale dei Sulis si udivano voci festose ed emozionate. È nata Samerigedda.
E questa era Adalai col suo romanzo La straordinaria storia di Francesca Sanna Sulis, donna di Sardegna, Palabanda Edizioni.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa. Thank you.